E qui entriamo in un'altra pagina della nostra storiellina, cercherò di farla breve, però dobbiamo concludere il quadro. Se i bodhisattva umani sono gli angeli del buddismo, sono coloro cui è stato fatto dono del Manzi, se il Buddha e i bodhisattva celesti sono gli arcangeli del buddismo, la terza categoria chi è? Cioè le arcai, a che cosa possono essere paragonate nell'ambito della teologia, diciamo così, buddista? Ebbene, qui allora a questo punto dobbiamo parlare di mandala. Questo, grosso modo, orribile anzi, è lo schema del mandala. Per dire, però, per parlare del mandala devo fare una piccola premessa. Nell'intorno al 700-800 d.C. il buddismo asiatico, indiano, ebbe una specie di altro rivolgimento della ruota. Prima c'era stato il grande veicolo, poi ci venne un nuovo veicolo, il cosiddetto veicolo del diamante o Vajrayana, che si diffuse particolarmente in Tibet. Questo veicolo del diamante ha prodotto una letteratura che però non è tanta come quella del grande veicolo, che è veramente sterminata, è un codice immenso di libri. La letteratura del veicolo del diamante o Vajrayana si avvale molto dei mandala. Quando noi abbiamo parlato diverse volte dell'ortodossia cristiana, russa, greca, tante volte nel nostro gruppo Oriente Occidente si è detto che non hanno prodotto grandi opere di teologie, hanno prodotto icone. Quindi c'è una teologia dell'icona nell'ortodossia greca e russa, non c'è invece una teologia scritta come quella che hanno fatto gli occidentali. Ecco, qui è lo stesso. In Tibet, nel buddismo del grande veicolo, non c'è una sterminata letteratura, i libri sono, devo dire che sono abbastanza pochi. C'è invece una produzione, una sovrapproduzione di mandala. E questi mandala obbediscono tutti a uno schema unico, grosso modo, con una serie di variazioni pressoché innumerevoli. Adesso io ve ne mostro uno. Sono difficili da commentare e non mi posso addentrare a commentare un mandala. Ecco, questo è un tipico mandala tibetano. Il mandala è un cosmogramma, cioè è la riproduzione del cosmo in piccolo. Questa cosa quadrata che vedete all'interno del cerchio è il palazzo. In questo palazzo c'è un Buddha al centro e poi, anche se qui non sono riprodotti perché sono semplicemente simboleggiati, ci sono quattro Buddha a nord, a est, a ovest e a sud. Quattro Buddha, cinque Buddha cosmici, che non sono il Buddha di cui finora abbiamo parlato, cioè il Buddha Siddhartha, diventato appunto l'illuminato, no, sono dei Buddha che non appartengono al nostro universo, sono dei Buddha cosmici. Questi Buddha a loro volta, questi Buddha cosmici, hanno dei Bodhisattva direttamente a loro collegati e hanno un Buddha umano direttamente a loro collegato. Facciamo un solo esempio: il Buddha cosmico Amitabha, il Buddha della luce, ha come bodhisattva privilegiato il bodhisattva Avalokiteshvara e come Buddha umano il Buddha Siddhartha. E così vale per gli altri Buddha, per gli altri Buddha cosmici. Adesso io ve li enumererò soltanto per non fare una cosa noiosa, però vi devo dire chi sono questi Buddha, questi cinque Buddha cosmici, questi cinque Tathagata, così chiamati, perché queste realtà corrispondono alle arcai, cioè a quelle gerarchie spirituali che sono arrivate al grado di Atman. Questi cinque Buddha sono il Buddha Vairocana, o Buddha splendente, il quale redime l'ottundimento mentale e corrisponde all'elemento etere, alla Kasha. Poi c'è il Buddha Amoghasiddhi, il quale redime l'invidia e corrisponde all'elemento terra. Il Buddha Kshobhya. Dall'universo di questo Buddha Kshobhya veniva tra l'altro il Bodhisattva Vimalakirti. Il Buddha Kshobhya redime l'odio e il suo elemento è l'aria. Il Buddha Amitabha redime i difetti di gola l'eccessivo appetito, voglio dire, e il suo elemento è l'acqua, e infine Ratanasambhava redime l'orgoglio e il suo elemento è il fuoco.